Ami il vino?
Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com.
Abin Italy 2022 per Wine Soundtrack sono in compagnia di Gabriella Vettoretti, co-titolare dell'azienda La Tordera. Ben trovata Gabriella, grazie per aver accettato il mio invito per Wine Soundtrack.
Grazie mille a te dell'invito e mi fa molto piacere raccontare un po' la mia storia.
Benissimo, allora partiamo proprio da te, parliamo di te con la tua azienda, quindi come figura professionale e quello che fate con La Tordera. Quindi direi di cominciare con chi è La Tordera, dove si trova.
Allora, noi siamo situati a Valdobbiadene, che è il cuore della zona del Conegliano Valdobbiadene di OCG, quindi la culla dove è nato il Prosecco. E noi siamo un'azienda produttrice, abbiamo una settantina di ettari, io con la mia famiglia, e produciamo appunto questo bellissimo prodotto grande, richiesto nel mercato.
Bene, allora, Prosecco, famosissimo in tutto il mondo, Conegliano Valdobbiadene è un territorio che conosciamo, patrimonio UNESCO, quindi ormai niente da aggiungere. Allora parliamo di te, vogliamo sapere da quanti anni fai questo lavoro?
Allora, una volta laureata in economia ho deciso di lavorare con la mia famiglia, di evolvere quella che era una realtà produttiva, e il primo anno di produzione è stato il 2001, quindi oggi siamo a 21 anni.
Allora, ci hai già svelato qualcosa di te perché hai fatto degli studi di economia, quindi da piccola cosa avresti voluto fare?
Non me lo ricordo, ho cambiato tante volte idea. No, di fatto ho fatto economia perché volevo fare il commercialista. Poi nel mentre mi sono appassionata al mondo del vino attraverso lo studio del vino, ho fatto i corsi di sommelier e ho vissuto in Trentino e ho fatto un Erasmus in Francia e lì mi sono appassionata davvero a quello che è il patrimonio del mondo del vino, la cultura che c'è legata attorno al vino.
I francesi sono sempre, ci sono imbattibili anche su questo. Per quanto riguarda il tuo percorso quindi in azienda, qual è stato?
Ma ho iniziato da subito con l'idea di creare il marchio e di proporlo nel mercato, con una grande difficoltà che è quella sì del mondo del prosecco, che è facile, sembra facile, ma perché parliamo di un prodotto che sta crescendo sempre nel mercato, ma con una grande diciamo così standardizzazione, e io volevo rappresentare quella che è la nostra diversità e tuttora ci stiamo adoperando per far capire la differenza qualitativa in un grande mondo di numeri invece.
Assolutamente sì. Torniamo a parlare di te. Il tuo primo ricordo legato al vino?
Ma il mio ricordo principale è quello che da piccolo appunto aiutavo i miei genitori nei travasi, in questo profumo di vino, che la trasformazione da uva a vino è magica, è una grande magia. E ho sempre partecipato poi alle mostre del vino che ci sono nei nostri paesi e mi piaceva vedere le persone che disgustavano, che bevevano, raccontavano le storie, quindi l'allegria che è attorno al mondo del vino in effetti.
Bello, direi che è quello che ci accomuna tutti noi amanti del vino. Ricordi un'annata che possiamo definire memorabile per la tua azienda? Per diversi motivi, non necessariamente dal punto di vista produttivo.
Ma devo dire che l'annata forse che mi è piaciuta molto e di grande momento di raccolta è stato quello nel 18, dove un po' anche perché la ricordiamo, perché poi ci sono stati anni un po' più difficili, perché abbiamo festeggiato 100 anni delle viti piantate da mio bisnonno, e per noi è stato un bel momento dove ho radunato un po', proprio prima, il sabato prima della partenza del Vinitoli di quell'anno, tutta la nostra forza vendite, i clienti importanti, i nuovi clienti. Quindi ci siamo trovati nelle vigne storiche insieme a mio papà, che quindi dalla terra, dal produttore al consumatore, è stato molto molto bello.
Decisamente un bel momento. Dunque, i nostri ascoltatori non lo possono vedere, ma io invece sto vedendo tantissime etichette, tantissimi colori rappresentati dalle bottiglie alle tue spalle. Tra i vini che produci, ce n'è uno che è il tuo preferito?
Beh, uno porta il mio nome, l'ho pensato io e ho chiesto a mio fratello di creare questo prodotto, cioè il Gabri, che è un rosa, un spumante rosa creato da uve Merlot e incrocio Manzoni 13025, quindi molto intrigante al naso, con degli aromi di fragola selvatica, di ananas, e poi però in bocca molto asciutto e quindi molto piacevole nella beva.
Benissimo, non ci resta allora che segnare e assaggiare. Ora vorrei che tu scegliessi 3 aggettivi per il tuo vino e 3 per descrivere la tua azienda.
Oh là là. Allora, il mio vino è simpatico, è affascinante e sconvolgente da un certo punto di vista, perché è molto diverso il naso dalla bocca. Mentre per descrivere la mia azienda, devo dire vulcanica, come sono io, allegra e difficile, perché viviamo periodi difficili, quindi devo ammettere anche il difficile.
Certo, bene, viva la sincerità comunque, Gabriella. Il complimento più bello che hai ricevuto per un tuo vino?
Mamma mia, fai delle domande molto difficili, devo dire. Il complimento più bello che ho ricevuto, credo appunto l'onestà dei miei vini, perché sono rappresentativi della semplicità del mondo della glera, del prosecco, ma con una grande piacevolezza, e quindi è l'elemento che accomuna un vino. Per me il vino deve essere facile da bere e darti una semplicità e una gioia nel berlo, insomma. Quindi devo dire le complessità, perché poi nel mondo del prosecco non puoi avere grandi complessità, e quindi la felicità e la facilità della beva.
Bene, ottima risposta. Hai mai conservato il tappo di una bottiglia stappata per un'occasione speciale?
Certo, io adoro il Giulio Ferrari, quindi ho i 30 anni della mia vita, l'ho festeggiati con un Giulio.
Abbiamo una cosa in comune, però non entro nei dettagli, però diciamo che anch'io mi sono appassionata a quel vino. Allora, un vino, dei vini, 5 vini, che secondo te non possono mancare in un ristorante di gran lusso, nella carta di un ristorante di gran lusso?
Un ottimo Valdobbiadene, in particolare l'Oltreval mio, che è a 0 zuccheri e ci sta benissimo per iniziare. Poi direi Sauvignon, a me piace molto Sauvignon e credo che comunque un Sauvignon può essere abbinato bene. Poi direi che io sono più da bianchi, mi piace molto anche un Vermentino. Direi un Alto Adige potrebbe essere un Riesling. E poi ovviamente ci deve essere un Sangiovese, che Toscana assolutamente, e assolutamente un Piemonte, quindi un bel Barolo direi, se non addirittura un Chinato per fine pranzo potrebbe stare.
Giusto, esatto, non dimentichiamoci dei vini da fine pasto. Dunque, dove hai trovato il tuo vino in vendita e non te lo saresti mai aspettato?
A Hong Kong. In un ristorante c'era nella vetrina il nostro prosecco al Ne, che è una bottiglia rossa quindi ben visibile, e hanno fatto una ripresa, una televisione internazionale, ed è girato sui canali social per un periodo, e quindi ho detto ma che bello!
Bello, bellissimo! Senti, invece parliamo del mondo che magari riguarda più me, quindi quello tu non lo puoi sapere, ma io non faccio solo questo bellissimo podcast, ma mi occupo anche di critica enogastronomica. Quindi, quanto temi le recensioni degli esperti?
Ma le recensioni degli esperti non le temo, perché se sono appunto esperti, e in genere trovo una grande professionalità e mi stupisco, questa è una delle cose che mi stupisco da professionisti del mondo del vino internazionali, cioè quando mi vedo il finlandese che sa parlare ben di vino o che conosce una vite a piede franco, sono cose affascinanti queste, quindi dell'esperto non ho paura. A volte invece il consumatore oggi, con le facilità che hanno negli social, qualche cosina strana ne esce ogni tanto.
Ok, allora stessa domanda proprio per entrambe queste due categorie. Quindi secondo te sono importanti gli esperti del vino e secondo te sono importanti gli influencer, piuttosto che insomma il fatto che le persone, il consumatore comune possa esprimere un giudizio in maniera così alle volte veloce, no? A sangue freddo.
Sì, allora l'esperto è fondamentale, perché in quanto esperto è riconosciuto, anche le famose guide dei vini sono fondamentali, perché anche solamente noi italiani siamo tantissimi produttori di vino e all'estero anche, quindi per un consumatore che vuole anche approcciarsi e capire deve avere un riferimento, e quindi è importante che l'esperto abbia la propria critica. Per quanto riguarda il privato, bellissimo da un certo punto di vista questa facilità nel fare le critiche o gli apprezzamenti, dall'altro a volte magari c'è il momento sbagliato o la scarsa conoscenza, perché parlare di vino e di bollicine in particolare nel nostro caso non sono tutte uguali, quindi il coinvolgimento e la passione che uno ha per un prodotto magari non è relativa, quindi temo un po' questo, che magari nel momento giusto poi purtroppo la bottiglia magari è stata conservata male e non ha trovato la qualità che invece è partita dall'azienda, quindi diciamo temo di più il non competente.
Bisogna andarci sempre piano, diciamo, nei confronti delle critiche degli altri, sul lavoro degli altri. Invece adesso però invece dai, sbottoniamoci un attimo, parliamo invece un po', andiamo un po' a vedere, ad aprire qualche scheletro, a trovare qualche scheletro nell'armadio. Il più grande strafalcione sentito dire da un sedicente intenditore di vino, cosa ti è capitato di sentir dire?
Ma che il Cartizze Rosso era molto buono e che non esiste.
Fantastico, lo voglio assaggiare anch'io. Vabbè. Allora dai, adesso invece torniamo seri per un attimo e questa però del Cartizze Rosso me la segno perché non l'ho mai sentita. E dobbiamo interrogarci un attimo sul futuro, no? Voi produttori siete a contatto con la natura e anche a contatto con i suoi cambiamenti ogni giorno. Ti sei fatto un'idea di come sarà il vino di domani o di come dovrebbe essere il vino del domani?
Purtroppo il vino di domani è sempre più caldo, la temperatura e quindi anche il vino, e quindi la ricerca per noi produttori è di andare a produrre in zone che abbiano delle escursioni termiche più importanti, che abbiano un po' più di fresco, perché purtroppo cambiare le temperature dove viviamo non riusciamo e nulla possiamo, però scegliere dove andare a creare delle nuove alternative, questo sì, e anche noi vicino alla nostra zona abbiamo delle opportunità, insomma.
Allora, per quanto riguarda la vostra azienda, principalmente parliamo di glera, mi immagino. Come sta evolvendo? Quindi una glera, un vitigno autoctono, come sta evolvendo la sua produzione?
Ci sono due mondi nel mondo nostro, dico, io lo descrivo così, il mondo un po' più commerciale della glera che, come sentiamo, sempre più numeri di bottiglie, sempre più prodotto per tutti i mercati, e dall'altro lato invece io provengo da un'origine, io appunto ho viti di glera che al tempo si chiamavano già semplicemente prosecco, che hanno più di 100 anni, sono in piede franco, quindi c'è una parte qualitativa molto interessante con un mix anche con queste varietà autoctone della Perera, il Verdiso e la Bianchetta, che danno un bouquet che è interessantissimo, quindi ci sono sfaccettature diverse nel mondo della glera. Non sono d'accordo con questa ricerca assoluta di numeri.
Ok, dunque domanda risposta aperta. Questa te la faccio perché, no, era lunga, me la sono dovuta rileggere. Questa te la faccio perché piace a tutti, cioè della serie alla fine la gente c'è una cosa sola che vuole sapere su tutte. Questo vino, con cosa lo apro? Quindi facciamo un gioco. Io ti invito a cena, cucino io e faccio pesce. Tu che cosa porteresti?
Allora, se tutta la cena è di pesce, io sono invitata, ti ringrazio dell'invito, abbinerei subito partirei con un Brunei, che è un Valdobbiadene di OCG Brut, con un residuo zuccherino sui 7 grammi e un bel bouquet di frutta, di pera, di mela, e qui si parte tranquilli. Dopodiché, se mi fai una fritturina, andiamo in qualcosa di più importante, come un Alnè, che ha un taglio anche con glera e chardonnay, un po' più morbido, un extra dry. Poi andrei, se invece facciamo qualcosa al forno, invece una spigula, un'orata al forno con un Oltreval, zero zuccheri di Valdobbiadene, con un residuo quindi nullo, ma con una bellissima acidità e una pulizia in bocca. E alla fine, se abbiamo un dolcetto, potremo fare o il Cartizze, oppure se il dolce è a base di frutta, facciamo il Gabri, che dicevo prima, che ci sta molto perché ha questa simpatica evoluzione verso la fragola che è molto interessante da abbinare a del dessert a base di frutta.
Ok, allora adesso stesso gioco, però io cucino carne. Se ti serve puoi pescare anche fra i tuoi vini preferiti, non necessariamente quelli che produci tu.
Ok, quindi con la carne ovviamente, se andiamo a fare una tagliata piuttosto che un bel filetto, direi che se ce lo possiamo permettere andrei con un bel Barolo.
Ok, perfetto, mi sembra un'ottima scelta. Guarda, quasi quasi cucino anche una terza volta. Dai, allora senti, ormai abbiamo rotto il ghiaccio, noi appunto è la prima volta che ci incontriamo, però ormai ti chiamo Gabri perché mi piace tantissimo in onore del tuo vino. E senti Gabri, ti piace questa intervista? Come sta andando?
Sì, molto, mi piace molto, bella frizzante direi.
Ecco. Vedi, è in tema, te l'aspettavi così?
No, ma non, spesso parto a fare delle cose che senza sapere e mi piace questa cosa, così ci affrontiamo step by step.
Bene, questo ci racconta anche che sei una donna avventurosa. Senti, visto che ti piace, se vuoi, puoi darle un titolo.
L'intervista fantastica.
Vabbè, mi sembra giusto. Perfetto, avremo già anche una colonna sonora da rubare a un film con un titolo che già assomiglia. Siamo arrivati alla fine, però vedi che alla fine sembravano tante domande, ma sono andate veloci. Non possiamo chiudere se non con il nostro giochino. Noi facciamo sempre un gioco, io dico il nome di un personaggio famoso e tu ci abbini una tipologia di vino. Ti puoi sentire libera di spaziare su tutte le tipologie di vino che conosci, non necessariamente i tuoi. Dunque, il primo personaggio famoso è un pezzo da 90, è Papa Francesco.
Mamma mia! E dobbiamo dargli un vino?
Sì.
L'Albana di Romagna, è quello che si abbina alla chiesa e quindi al momento della particola.
Perfetto, passiamo a Orietta Berti. Intramontabile.
Sì, direi di sì. Però gli diamo un bel prosecco di Valdobbiadene, un Cartizze gli diamo alla Berti, sì.
Perfetto, poi sai come canta quel Cartizze. E ora passiamo a Sofia Loren.
Io ho una foto di Sofia Loren con una mia bottiglia, però direi che non gli diamo solo il mio prodotto, alla Sofia gli darei, un verdicchio di Castello di Iesi. Non so perché, ma mi viene da pensare questo.
Ok, passiamo a Chiara Ferragni.
Oh là là, difficile adesso. Gli diamo un Sauvignon o un Clos du Bay.
Ok, interessante scelta. E chiudiamo con Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo, ormai insomma sulla bocca di tutti, e un vino però per entrambi.
Si fa difficile.
È un vino da brividi, mi verrebbe da dire.
Sì, si fa difficile. E li vedrei con un Riesling e una... E Mahmood gli darei invece una Marsala.
Eh sì, effettivamente è difficile trovarne uno che vada bene per entrambi. Bene, Gabriella Vettoretti, grazie di essere stata con noi. Come facciamo a venirti a trovare alla Tordera? Dove troviamo informazioni?
Ovviamente nel nostro web, trovi poi nei nostri social. Siamo a Valdobbiadene, quindi alle porte del grande territorio UNESCO, e facile da raggiungerci con la strada, ovviamente, perché non ci sono aeroporti molto vicini, però è un bellissimo territorio da visitare.
Ok, quindi per avere maggiori informazioni, magari prenotare una visita,
www.latordera.it.
Benissimo, grazie mille Gabriella, è stato davvero un piacere fare la tua conoscenza e continua a seguirci su Wine Soundtrack.
Grazie a tutti.
Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.